Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Oggi cade di domenica la festa della circoncisione e la festa di San Basilio, che capita lo stesso giorno della circoncisione. È una festa minore tra quelle del Signore, non rientra nelle 12 grandi feste, però è lo stesso, ha la sua importanza e ha un'importanza che noi possiamo vedere anche nella lettura che è stata fatta di San Paolo. Dio aveva dato al popolo di Israele, tra gli altri segni, un segno particolare, che era quello della circoncisione. All'ottavo giorno dalla nascita ogni maschio di Israele doveva essere circonciso nella carne, cioè si doveva asportare con un piccolo intervento chirurgico, con un coltello, il prepuzio della carne. E questo rituale coincideva con il sigillo, si dava un nome a questo bambino, lo riceveva nel momento della circoncisione. Noi abbiamo ereditato in parte questa cosa, perché esiste la preghiera che si fa quando all'ottavo giorno il bambino dovrebbe, perché oggi purtroppo questa cosa non l'ha fatto nessuno, ma dovrebbe essere portato in chiesa dal padre per ricevere il nome. Ecco, questo deriva da questo rito della circoncisione. Noi non facciamo più la circoncisione perché l'Israele spirituale, la Chiesa, ha sostituito la circoncisione con il battesimo. E il battesimo è il segno che contraddistingue i cristiani, come la circoncisione contraddistingue per quelli che ci sono ancora, gli ebrei. Ecco, qual è la differenza tra il battesimo e la circoncisione? San Paolo dice che il battesimo è una circoncisione non operata da mano d'uomo. E dice nella lettera ai Romani, citando le parole di un profeta, tra l'altro, quindi in realtà citando cose che erano state già scritte prima di Cristo, che l'importante non è la circoncisione della carne, l'importante è essere, diceva San Paolo, circoncisi nel cuore, cioè la fedeltà a Dio non si deve vedere in un rito esteriore, ma si deve vedere nella interiorità dell'uomo. L'uomo deve essere unito a lì, l'uomo deve essere unito a Dio. Ed ecco che quindi il battesimo è il rito, è la nostra circoncisione spirituale. Spirituale perché prima di tutto non tocca il nostro corpo in nessun modo, non ci sono tagli che bisogna fare a altre persone, se si esclude la tonsura dei capelli, ma quella non fa strettamente parte del rito del battesimo, e comunque non è, insomma, i capelli ricrescono a differenza del prepuzio, che ormai una volta tagliato è tagliato. E soprattutto il battesimo si fa a tutti, maschi e femmine, mentre nel mondo di Israele la circoncisione riguardava soltanto i maschi. Quindi il battesimo per questo è un rito più universale, perché è aperto a tutti quanti, e più spirituale, perché non tocca il nostro corpo. Però anche il battesimo noi corriamo sempre il rischio di intenderlo come gli ebrei intendevano la circoncisione, cioè come una cosa che io sono cristiano perché sono stato battezzato, oppure io sono stato battezzato e quindi sono cristiano. Ma come quello che diceva San Paolo della circoncisione, che è importante quella del cuore e non quella del corpo, deve valere anche per il battesimo. È inutile che noi siamo stati battezzati da bambini se poi da grandi ci comportiamo come se non fossimo cristiani. E quindi da questo punto di vista il rito del battesimo purtroppo ha la sua esterilità, perché noi non possiamo fare dei riti che non abbiano, che non si vedano, ovviamente, che siano soltanto spirituali, non li possiamo fare. E il rischio è sempre quello di guardare solo l'esterilità del rito e di non vedere quello che succede da un punto di vista appunto spirituale. E non lo vediamo perché tante persone, ci sono queste due tentazioni opposte nella Chiesa. Quelli che dicono che è importante soltanto la parte spirituale, quindi il battesimo si può fare anche con due gocce d'acqua in testa, e quelli che invece si attaccano se il bambino è rimasto fuori un dito, allora non è stato battezzato per bene. La verità è che i segni esteriori sono segni esteriori, sono importanti, ma non sono tutto. Il segno interiore, cioè il significato spirituale, è la cosa più importante, ma questo non vuol dire che il battesimo non debba essere fatto per bene. Quindi queste sono tutte e due tentazioni che ci sono nella Chiesa. Come sempre, come diceva uno scrittore, il diavolo manda gli errori a coppie, in modo che se noi abbiamo particolare repulsione per un tipo di errore, cadiamo più facilmente nell'errore opposto. Così chi ha repulsione per il ritualismo cade facilmente a fare il battesimo versando le tre gocce d'acqua in testa, e chi invece ha repulsione per le tre gocce d'acqua in testa cade facilmente nella tentazione del ritualismo. Questo però è un discorso che io faccio perché è sempre bene ricordarlo, ma quello che è importante in realtà di questa festa è vedere una cosa. Il Cristo ha ricevuto la circoncisione, cioè quello, lui che aveva dato la legge, lui che aveva dato l'ordine della circoncisione, Dio, nella carne si fa circoncidere, si sottomette alla legge. Nella lettura che noi facciamo a Natale, nella lettura apostolica da San Paolo che facciamo a Natale, San Paolo, quando parla di Cristo, dice: nato da donna, nato sotto la legge, perché lui è nato, come tutti, è una donna, ed è nato sotto la legge, quindi sottomesso alla legge che lui stesso aveva dato. E nel momento della circoncisione lui adempie alla legge. In questo periodo, che va dal Natale alla Teofania, noi ricordiamo tutte cose che succedono proprio perché il Dio che aveva dato la legge si sottomette alla legge. A Natale si sottomette a tutte le conseguenze della legge e anche del peccato, nonostante che lui non ne abbia commessi. Nasce come un bambino qualunque e subito è sottomesso a quelli che sono i nostri bisogni biologici che noi abbiamo per colpa del peccato, perché non siamo stati creati per quello. Adempie il rito della circoncisione secondo la legge, e se vi ricordate, quando si presenta a San Giovanni Battista al momento del battesimo, e San Giovanni Battista non lo vuole battezzare, lui dice: lascia perdere, è conveniente a noi adempiere a ogni giustizia. Cioè nella persona del Cristo tutte quelle che erano i riti che rendono giusto dal punto di vista formale l'ebreo, quindi la circoncisione, il battesimo, che era un rito che non facevano tutti gli ebrei, ma che comunque esisteva, era una forma di abluzione che si usava in quel tempo, non l'aveva inventato San Giovanni Battista, per dire. Ecco, lui compie tutti questi atti come a dire che lui sarebbe stato l'ultimo a doverli compiere, perché in lui la circoncisione, che era stata data come ordine ad Abramo, trova il senso ultimo. Dal momento in cui l'ha fatta lui, non c'è più bisogno di farla. È per questo che i cristiani non hanno la circoncisione. Nel momento in cui lui muore sulla croce come l'agnello che muore sacrificato per la Pasqua, da quel momento non c'è più bisogno di fare il sacrificio dell'agnello per la Pasqua. lui ha adempiuto tutte quelle che erano gli usi, le tradizioni, gli obblighi che, e anche i divieti che riguardavano l'antico Israele. Da allora noi non siamo più legati alla legge. La legge c'è ancora, tanto è vero che noi ancora oggi leggiamo l'Antico Testamento e la legge sta lì a ricordarci che Dio ha sempre avuto cura del suo popolo. E ha avuto cura del suo popolo nell'Antico Patto come ha cura del suo popolo nel Nuovo Patto. E anche se il popolo del Nuovo Patto molte volte non è migliore del popolo dell'Antico, Dio se ne cura lo stesso. Noi quindi oggi celebriamo un mistero grande, che è il mistero del legislatore, il Dio che ha dato la legge, che si sottomette alla sua stessa legge e la mette in pratica tutta per farci vedere che la legge è compiuta. Quando il Signore dice: non pensate che io sono venuto ad abolire la legge, io non sono venuto ad abolire ma a compiere, a mettere a compimento. Noi non facciamo più la circoncisione non perché è stata abolita, ma perché è stata compiuta, cioè è arrivata al momento in cui doveva arrivare. Tutte le osservanze di Israele, quelle che noi non usiamo più per intenderci, le osservanze alimentari, le osservanze rituali, sono arrivate in Cristo al momento in cui svelano il loro significato. E quindi anche in questa festa di oggi noi vediamo svelato tutto quello che è il significato spirituale anche di questa pratica della circoncisione, che non può sembrare tanto strana perché bisogna a un bambino piccolo fare un'operazione del genere, anche un pochino dolorosa lì per lì. Si fa perché questo serviva a separare Israele dagli altri popoli. Era una delle tante cose che servivano a separare Israele dagli altri popoli. E noi non abbiamo bisogno più di questo, perché noi siamo separati dagli altri popoli non nella carne, non in un segno che portiamo addosso, come lo portano addosso gli ebrei perché quando sono circoncisi. Noi, la nostra appartenenza al popolo di Dio, la nostra separazione da tutti gli altri popoli, la dobbiamo mostrare nello spirito, quella appunto che diceva San Paolo, la circoncisione del cuore. E allora nel ricordare la circoncisione di Cristo, noi ricordiamo che è importante per noi mantenere questa circoncisione del cuore, che questa non è stata mai abolita, anche questa. Noi dobbiamo mettere la nostra fede non in cose esteriori, non in segni soltanto esteriori, ma prima di tutto dentro noi stessi. La gente lo deve capire che siamo cristiani, non c'è bisogno che non deve vederlo dal fatto che portiamo il crocifisso, lo deve vedere da come ci comportiamo. E il Signore lo dice questo ai suoi discepoli tra le sue ultime parole: loro vi riconosceranno dal fatto che vi amate tra di voi. Quindi questa è la prima cosa che c'è da dire sulla festa di oggi. Oggi cade anche la festa di San Basilio e per questo si fa anche la liturgia di San Basilio. Qui abbiamo un basilico. E San Basilio era un vescovo del IV secolo, importante per tanti motivi. Era predicatore, era un esegeta delle scritture e se avete sentito il troppario di questo santo, avrete visto che era un uomo per la sua epoca anche, diciamo, a tutto tondo. Lui era importante per alcune cose fondamentalmente. Primo, per la sua grande opera di canonista. lui aveva commentato e raccolto molti canoni che tutt'oggi valgono anche le sue interpretazioni, e queste noi ce le abbiamo nelle sue epistolari, perché lui molto spesso veniva. A lui molto spesso veniva chiesto da altri vescovi di spiegargli come mai si fa così, come ci si deve comportare quando succede questa cosa, e lui dava queste spiegazioni anche sui vari canoni. Era un uomo per molti versi molto istruito, molto al di sopra della media del suo tempo, anche molto al di sopra della media degli uomini istruiti del suo tempo. Lui ci ha lasciato un'opera importante che sono le Omelie sulla creazione, cui lui commenta il racconto della creazione che c'è nel libro della Genesi, e vediamo che lui conosceva perfettamente la scienza del suo tempo, che chiaramente era diversa da quella di oggi, ma per dire non aveva una cultura che era soltanto basata sulla Bibbia o soltanto basata sulla teologia. Lui conosceva i classici greci, conosceva la filosofia greca, conosceva la scienza greca. Era un uomo con una vastissima cultura. E queste sono tutte virtù che farebbero bene a tanti vescovi di oggi. Purtroppo sono un pochino meno diffusi, soprattutto non è diffusa l'ultima, era un uomo santo nella vita. E quando si hanno queste cose insieme, una grande cultura, un grande amore per gli usi della Chiesa e anche santità di vita, noi ci troviamo davanti davvero a un vescovo santo. Ci sarebbe da sperare che tutti i vescovi fossero come San Basilio. Purtroppo non è stato così nella storia della Chiesa. Ecco, quindi in questo giorno forse è un motivo in più per ricordarci di pregare perché Dio mandi nuovi ierarchi come San Basilio, perché Dio mandi nuovi pastori che siano all'altezza del tempo in cui vivono, perché San Basilio era all'altezza del tempo in cui viveva. Non solo conosceva perfettamente il tempo e la cultura in cui viveva, ma aveva anche abbastanza senso critico da capire quanto degli usi che erano diffusi al suo tempo, anche in chiesa, in fondo non erano così giusti, e si vede se noi leggiamo le opere. Cioè, a un certo punto lui commenta un'usanza dicendo: non c'è un motivo particolare per cui si fa così, è semplicemente la consuetudine. Guarda caso, è un'usanza che oggi non c'è più. Era legata alle miserie del tempo, perché ogni tempo nella storia della Chiesa purtroppo ha i suoi limiti, anche gli uomini di Chiesa sono limitati, e quindi anche nel gestire i canoni e la vita della Chiesa molto spesso si fanno errori, a volte senza nemmeno renderci conto che sono errori. San Basilio, se non altro, aveva abbastanza senso critico da capire che queste erano cose magari un po' meno importanti. Ecco, per questo farebbe comodo oggi soprattutto avere tanti altri santi, tanti altri vescovi come è stato San Basilio. E la Chiesa lo mette all'inizio dell'anno, il 1° gennaio, che per noi è il primo dell'anno. Ma in realtà questa è una cosa molto recente, perché l'anno ecclesiastico in realtà comincia il 1° di settembre e non a gennaio, e si fanno gli auguri per l'anno nuovo nonostante che l'anno civile sia già cominciato, ma sono più consuetudini umane che altro. Poi li facciamo perché tanto si possono fare gli auguri di buon anno anche 2 volte, che problema c'è. Però ricordiamoci sempre che nella storia della Chiesa, ed è una cosa che si vede tanto dalle opere di San Basilio, c'è l'essenziale e c'è tutto quello che ci gira intorno. E noi ci dobbiamo focalizzare sull'essenziale senza andare a litigare sulle cose che ci girano intorno. E questa sarebbe già una grande cosa se si facesse. E appunto, se ci fossero tanti altri San Basilio anche oggi, sarebbe molto più facile per la Chiesa di Dio andare avanti. Quindi queste due ricorrenze di oggi, la circoncisione di Cristo e San Basilio, sono un motivo per pregare di più. Pregare perché siamo dati alla Chiesa nuovi pastori che siano all'altezza della situazione di oggi, che è difficile. Pregare perché Dio ci dia sempre di più la capacità di tenerlo non solo nei segni esteriori, che sono importanti e che devono continuare a esserci, ma anche dentro di noi, perché dentro di noi, prima di tutto, deve splendere la luce di Cristo. A Lui onore e gloria, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.